Noi vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Seconda Re, Seconda Re, capitolo 4 questa mattina. E vogliamo pregare prima di iniziare la nostra considerazione di questo testo. Caro Padre Celeste, veramente ci sentiamo onorati, privilegiati, pieni di gioia di poter essere qui questa mattina davanti al tuo cospetto, non perché siamo bravi, non perché abbiamo avuto una settimana particolarmente lucida, spettacolare, una performance impressionante, ma siamo qui accolti da te, il nostro grande Dio e Padre, per una semplice ragione: tu ci ami. E Signore, ci accogli e ci parli, ci istruisci, ed è quello che vuoi fare questa mattina, insegnandoci qual è la via della vera vita. E Signore, vogliamo chiederti il tuo aiuto, perché ne abbiamo tanto bisogno. Parlaci nel nome di Gesù. Amen. Una domanda per iniziare questa mattina, ve lo siete posti? Io me lo pongo spesso. È possibile confidare in Dio per i miei bisogni spirituali e anche fisiche? Posso davvero confidare in Lui? Se mi appoggio soltanto su Dio, confidando nel suo approvvigionamento, si dimostrerà fedele? Guardo il futuro, vedo la mia situazione presente. Può Dio veramente venire incontro al mio bisogno? Queste sono domande grandissime, domande sperimentali, esistenziali. Se faccio un passo nella direzione in cui il Signore mi sta portando, sarà lì per sorreggermi? Ti sei posto spesso questa domanda, vero? Cosa succederà? Un altro uomo che si è posto questa domanda si chiamava George Mueller. Quanti di voi avete sentito parlare di George Mueller? Questi sono alcuni dei suoi diari. Non so se ce li abbiamo nella libreria, penso di sì. Prendeteli, leggeteli. Conoscerete un grande uomo di grande fede che si poneva regolarmente, non aveva un'altra opzione che non porsela questa stessa domanda. Il Signore potrà veramente venire incontro ai miei bisogni? George Mueller nacque nel 1800 e ad una giovane età si trasferì a Bristol in Inghilterra, dove sentì una chiamata a prendersi cura degli orfani. Creò l'Istituto per la conoscenza della scrittura, così era nata un po' la sua visione, e iniziò come un'associazione di distribuzione di Bibbie e letteratura evangelistica, ma poi è diventato anche un'opera di cura per degli orfani. E Mueller, creando quest'opera per gli orfani, sicuramente aveva come obiettivo quello di prendersi cura degli orfani, certamente. Parte della sua mission statement era prendersi cura di loro, però mentre lo stava fondando vide che c'era un altro bisogno al quale l'orfanatrofio poteva venire incontro, che quasi divenne più la sua passione che non curare gli orfani. Dice così nel suo libro, nel suo diario: avendo trovato nel corso dell'esercizio pastorale che uno dei bisogni più grandi della Chiesa è la crescita in fede, il signor Mueller decise che se riusciva a provvedere per il sostentamento degli orfani, fossero tanti o pochi, attraverso la semplice dipendenza su Dio e facendo conoscere a Lui i suoi bisogni, evidenza innegabile sarebbe offerto a tutti del fatto che il nostro Padre Celeste è abbondantemente capace e desideroso di provvedere ai bisogni temporali e spirituali di tutti i suoi figli, anche di quelli più deboli. Il suo diario è la collezione, è il catalogare i modi in cui bisogno riceve risposta, a volte ogni ora, tanta era la sua dipendenza sul Signore. Se leggete vedrete come Mueller e l'orfanatrofio ricevono risposta dopo risposta, e alla fine questo progetto di mettere Dio alla prova, quello che ha fatto, ha messo Dio alla prova, Qual è stato il risultato del suo operato? Questo è quello che racconta il risultato della sua dipendenza su Dio. 50 anni dopo che il signor Müller iniziò il suo lavoro, nella sola Inghilterra furono curati almeno 100.000 orfani. 100.000 orfani. Attraverso la preghiera entrarono milioni di dollari nella valuta di oggi. Per gli orfani non ha mai preso uno stipendio in 68 anni del suo ministero, ma ha confidato in Dio che provvederebbe attraverso le persone. Non ha mai preso un prestito, non si è mai indebitato, e né lui né gli orfani avevano mai fame. Quando si legge e si considera la vita di Müller, sorge un'obiezione. Qualcuno dice, ah, lui aveva il dono della fede. Lui è una categoria a parte. Io non posso pretendere di vivere come lui ha vissuto. Risponde anche lui a questa obiezione. Nel suo diario dice, non ho il dono della fede menzionata in 1 Corinzi 12:9. È vero che la fede che ho è un dono di Dio, lui lo supporta e lui soltanto lo può far crescere. Momento per momento dipendo da lui. Se fossi lasciato a me stesso, la mia fede verrebbe meno immediatamente. E poi dice questo: la mia fede è esattamente la stessa di ogni altro credente. Molte volte avrei potuto impazzire dalle preoccupazioni, ma ero in pace, perché la mia anima credeva alla verità. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Fratelli e sorelle, potremmo pensare che in questo racconto Müller è il protagonista, sbaglieremo. Il protagonista della storia di Müller non è George Müller. Il protagonista della vita di George Müller è il Dio che provvede per ogni bisogno. Ed è questo che voglio che conosciamo più profondamente questa mattina. E io mi auguro che dopo questa mattina tu stesso, qualsiasi sia la tua situazione, lo metterai alla prova. Appoggerai su di lui la tua fiducia per le sue provvisioni. Farai qualcosa con la Bibbia in mano e farai un passo e con coraggio dirai: confido in lui. Lui si farà vedere. Lui non mi deluderà. Bellissimo canto che cantiamo. Grande tua fedeltà. In inglese rende meglio, per voi che parlate inglese, se no adesso ve lo traduco. All I have needed, thy hand hath provided. Tutto quello di cui avevo bisogno, la tua mano ha provveduto. Questo è il canto che vogliamo fare nostro. Non più per sentito dire, ma per cuori che traboccano e dicono: io stesso l'ho provato. Non mi ha mai deluso. Così vogliamo considerare questa mattina semplicemente ciò che Seconda Re 4 ci insegna sul Dio, il grande provveditore. Il Dio che è il grande provveditore. Abbiamo quattro esempi dell'Iddio che provvede in questo capitolo. E li vogliamo considerare per vedere quattro aspetti diversi di questo Dio che provvede. Il primo episodio viene riportato in Seconda Re 4, del 1 fino al 7. Non leggeremo tutto il capitolo, lo prenderemo per spezzettoni, forse poi ci ricorderemo alcune di queste storie man mano che li consideriamo. Però il primo esempio dell'Iddio che provvede ci arriva dalla storia della vedova bisognosa di un bisogno disperato. La vedova bisognosa di un bisogno disperato. Considerate con me l'Iddio che provvede per questa vedova disperata. Prima di tutto considerate con me la situazione della donna, versetto 1. La donna, leggiamo che il marito è morto, suo marito è morto. Il marito era molto di più che il suo partner affettivo, sicuramente lo era, e anche la sua fonte di sostentamento. Era lui che la dava ciò di cui aveva bisogno. Oggigiorno forse facciamo più fatica a comprendere esattamente quello che era la sua situazione. Le donne hanno tante opportunità oggi, però voi che siete sposate, se il vostro marito venisse a mancare, sarebbe un grande colpo, non è vero? Avevate creato un programma, un progetto di vita insieme, adesso quella persona che aiutava non c'è più. Possiamo immedesimarci, non poteva più pagare le bollette. Guardate che dice: i creditori, versetto 1, erano venuti a prendersi i suoi figli. A questo livello era arrivata la sua disperazione. Forse conosci quella sensazione, arriva la quarta, la quinta sollecitazione, un mancato pagamento. Non dormi, le preoccupazioni si accumulano. Suo marito era stato un pastore, uno di questi discepoli dei profeti, e avevano sicuramente sempre vissuto sul filo del rasoio, ma ora che è morto e i debiti sono talmente grandi, lei rischia di perdere tutto, addirittura i suoi due figli. E dove porta il suo bisogno? Dove porta il suo bisogno? Lo porta a Eliseo, l'uomo che rappresenta Dio. Non è Dio? La Bibbia si assicura di renderlo chiaro nel prossimo episodio della donna che perde il figlio. Quando la donna va a Eliseo, Gheazi gli chiede: ma cosa vorrà chiederti? E Eliseo dice: boh, Dio me l'ha nascosto, non me l'ha detto. Non è Dio, però in questo episodio rappresenta Dio e le risorse e l'approvvigionamento di Dio. È affascinante la risposta di Eliseo per me. Lei viene con questo grande bisogno, versetto 2, lui dice: che devo fare per te? Dimmi che cosa hai in casa. Eliseo dice: cosa posso fare per te? Ma Eliseo, tu cosa hai tu? Forse sei messo peggio della donna e tu dici: cosa posso fare per te? Da dove viene questa certezza da parte di Eliseo? Beh, viene dal fatto che lui è in stretto contatto con l'Iddio che non ha limiti, non ha nessun tipo di problema. Lui potrebbe cadere nella disperazione della donna. Capitolo 5, vedremo che quando al re di Israele viene proposta una richiesta simile per aiutare una situazione disperata, la guarigione di Naaman, il re cosa fa? Si straccia le vesti e dice: chi sono io, Dio, per provvedere? Due reazioni molto diverse da due persone di fronte a un grande bisogno. Lui non è caduto nella disperazione, lui dice: cosa posso fare per te? La fiducia nella capacità di Dio di risolvere qualsiasi problema di Eliseo è incredibile. Lui, che aveva più bisogno forse di lei, non si perde d'animo e comincia ad offrire soluzioni. Avevo un amico che si trovava in una situazione di grande bisogno, le risorse si stavano stringendo, c'erano dei bisogni che bisognava coprire, e lui mi confidò dicendomi: Keith, ho agito nella paura in quel momento. Ho licenziato una persona che non avrei dovuto licenziare, non ho fatto come avevo sempre fatto in passato, dicendo: il Signore provvederà. Eliseo non cade in questa trappola. E le parole di Müller sono una riprensione. Dice: il nostro desiderio non è essere esenti di prove alla nostra fede, ma che il Signore per grazia ci supporti nella prova, affinché non lo disonoriamo per la nostra mancanza di fiducia. Una riprensione. Non chiediamo che il Signore non ci dia prove, che non ci metta davanti dei bisogni. Chiediamo che ci supporti affinché non lo disonoriamo, se invece ci facciamo perdere d'animo. Seguito vediamo un piano di azione, dove la donna vede solo mancanza di beni e di opportunità, Eliseo vede la risposta. Dice: cosa è in casa? Il vasetto d'olio sarà il mezzo attraverso il quale il suo bisogno sarà soddisfatto. Anche questo rappresenta una cosa molto bella per noi, ed è che Dio può usare i mezzi più inaspettati, i miseri, per portare una risposta. E ci incoraggia a mettere a disposizione quello che abbiamo. La ubbidienza della donna è lodevole davanti al piano un po' azzardato. Ci ricordiamo in cosa consisteva, giusto? Prendere un vasetto d'olio, e poi andare a raccogliere gli altri vasi vuoti dei vicini, portarli in casa e cominciare a versare quello che c'era dentro il suo vasetto in questi altri vasi raccolti. È lodevole la sua obbedienza, però vediamo che lo fece, e qual è il risultato? Lo vediamo alla fine della storia. Dice, quando i vasi furono pieni, lei versava l'olio, versetto 6, quando i vasi furono pieni, cosa? I vasi furono pieni. Quei vasi vuoti che sembravano di non poter portare nessuna risposta, si riempivano e lei si trovava a dover dire portatemi un altro vaso. E l'olio non si prosciugò finché finirono i vasi, lo vendette, pagò il suo debito e sostentò lei e i suoi figli. Fratelli e sorelle, accrescerai oggi la tua visione dell'Iddio che provvede? Da una tesoreria, una banca di risorse infinite. Vediamo questo primo esempio, l'Iddio che provvede, impariamo che ha una provvigione illimitata. Una provvigione illimitata. Non c'è limite alle sue risorse. Lo vediamo in questa storia della donna, come Müller ha sperimentato, come io ho sperimentato, come questa Chiesa ha sperimentato. Anche tu hai sperimentato la stessa cosa. E mi auguro sperimenterai, sperimenteremo ancora. A volte sembra follia. Cosa avranno pensato i vicini che hanno visto come questa donna raccoglieva i vasi vuoti? Dove vuoi andare con i miei vasi vuoti? Cosa hanno pensato? Cosa fa quella pazza? Non ci importa. Portiamo i nostri secchi vuoti, i nostri progetti ancora irrealizzati, li portiamo e diciamo, come dice il Salmo, apri la bocca e io la riempirò. Quella è la nostra parte. Noi apriamo le mani, apriamo le bocche, apriamo i cuori e Lui, questo è un po' il contratto, io presento i miei bisogni e Lui presenta le sue risorse infinite. Così la prima cosa che impariamo dal grande Dio provveditore è che le sue risorse sono illimitate. Fratelli e sorelle, Dio vuole insegnarci che Lui è il grande provveditore. Come disse Müller, Dio è capace e ben disposto per venire incontro ai bisogni come nessun altro è in grado di fare. E voglio che lo vediamo anche nella seguente storia. Anche in questa storia incontriamo questo Dio che si dimostra sufficiente e capace in una situazione disperata. E la storia, a differenza della prima storia, è di una donna ricca. È una donna ricca. Versetto 8, là c'era una donna ricca nella zona, nell'area di Sunem. Vedremo che lei è molto piena di risorse, autosufficiente, autonoma. Spunterà un bisogno però che lei non può soddisfare. Spunterà una situazione che lei non può risolvere. Fa un bel gesto per Eliseo, costruisce una piccola camera e muratura sopra la sua casa per Eliseo. Questo per loro non è niente, loro sono ricchi. Cosa ci vuole per loro costruire una piccola cameretta? E loro, lei in particolare, è abituata a venire incontro ai bisogni degli altri, è molto comoda in questo ruolo, di essere lei la persona che può dalle sue risorse aiutare ad altri. E la cosa interessante è che vedremo che dato che non ha alcun bisogno, Dio sta per creare un bisogno, che solo Lui può soddisfare. Eliseo vuole contraccambiare come avviene questa creazione di un bisogno. Eliseo vuole contraccambiare questo bel gesto e si deve scervellare insieme a Gheazi per dire cosa posso fare per questa donna. Versetto 13, dille così, Eliseo trasmette tramite il servo, tu hai avuto per noi tutta questa premura, che si può fare per te? Hai bisogno che si parli? Lui vuole contraccambiare in qualche modo. Hai bisogno? Le risponde no, non ho bisogno. Ho tutto quello che, di cui ho bisogno qui nella mia comunità, io vivo in mezzo al mio popolo, dice lei. Tutto è in equilibrio nella sua vita. Non ci sono sorprese, non ci sono incognite, non ci sono preoccupazioni per le vacanze estive o le vacanze dell'anno prossimo, tutto è in equilibrio. Sicuramente non c'è niente di immorale, necessariamente sbagliato nell'avere tutto sotto controllo, però Dio sta per smuovere un po' la sua vita. Però ci affascina, davvero non c'è nulla che si possa fare per te. Eliseo dice: posso parlare al re per te, posso parlare al capo degli eserciti. Beh, se questa domanda mi venisse fatta a me, posso pensare a un lungo elenco di cose che il re, il presidente potrebbe fare per me. Mi ricordo, mi trovavo in una situazione simile qualche anno fa, stavo cercando di comprare la casa dove eravamo in via Cooperazione e non riuscivo a farmi fare un mutuo. E mi avevano bocciato di 13 banche, potete immaginare la scena. Qual è la fonte del tuo stipendio? Beh, queste chiese in America, sai, mi mandano di solito, bocciato. E dicevo, magari ci fosse qualcuno all'interno di queste banche che potesse influenzare un po' la situazione. Non conoscevo ancora Paolo, se no l'avrei chiesto a lui. Mi avrebbe bocciato anche lui, forse. Magari c'è qualcuno lì dentro che può fare una bella cosa per me. Poi è successo proprio così. Parlando col mio vicino, è uscito il tema. Una telefonata ci è voluto. Si è sbloccato il mutuo. Così il Signore ci ha aiutati. Ma per questa donna non c'è niente che nessuno può fare per lei. Cosa dovrà fare Dio? Dovrà creare un bisogno per dimostrare che tipo di Dio è, per insegnare qualcosa alla donna riguardo se stesso, anche a noi, per insegnarci che tipo di Dio l'Iddio, il grande provveditore, è. Se vi ricordate, in sostanza, Dio la fa concepire anche se lei aveva già seppellito quel sogno di avere figli, il marito era già vecchio. E che giostra per questa donna, che giostra, lei che aveva tutta la sua vita programmata, punto A, punto B, crescita adolescente, poi si sposa, prosperità, pensione, aveva già tutto programmato. Le vie del Signore sono poco lineari. Dio l'avrebbe potuto lasciare così. Dio l'avrebbe potuto semplicemente non toccare niente, ma Dio non ha voluto lasciarla così. Dio preferisce fare diversamente. E vuole portarla dalla A alla Z, non in modo lineare, ma come una giostra a Gardaland. Riceve il bambino e poi il bambino muore. E lei va a trovare Eliseo sul Carmelo, esprime il prossimo lamento, dice: stavo benissimo prima che tu arrivassi. Dice, versetto 28, avevo forse chiesto di poter avere un figlio? Non ti dissi, non mi ingannare. Ti avevo detto che stavo bene. La mia vita era un lago placido d'acqua dove davvero non avevo bisogno che tu arrivassi a smuovere tutto. Ma vedi, questo è ciò che Dio fa. Questo è ciò che Dio fa. Noi potremmo dire, ah, non mi serve tutta questa eccitazione. Sto bene come sto. Ma Dio dice, non sai cosa ti perdi se non entri in questa avventura di fede che consiste in realizzare costantemente il tuo bisogno, realizzare costantemente come io provvedo. Potremmo imparare molto dall'esempio della donna. Il suo grande bisogno sta tirando fuori delle cose da lei che mai aveva dovuto tirare fuori. Lei era sempre la testa della situazione, mai la coda. Lei era la datrice, non la ricevitrice. Ma con questo momento vediamo una donna che corre, versetto 22, dall'uomo di Dio, è intenta nel suo obiettivo, versetto 23, dice non saluta nessuno per strada e dimostra tanto zelo e santa ostinatezza come solo chi va dalla posizione di datore a ricevitore può comprendere. Lei Hai imparato qualcosa riguardo questa avventura di confidare nel Dio che provvede? Ma focalizziamo gli ultimi versetti. Gli ultimi versetti. Lei sta per chiudere il cerchio di questa esperienza di confidare in Dio. Eliseo, dopo che succedono alcuni passaggi della storia, lei viene da lui. Lui vuole mandare il servo con il bastone per metterlo sul bambino, ma lei insiste che lui venga, lui va, poi fa questa cerimonia strana, dove si corica sul bambino, versetto 34, poi versetto 35 si allontana, va in giro per la casa, poi risale. Beh, se fosse un film sarebbe forse anche un po' strano, barra comico, vedere come Eliseo sta agendo, però. Poi vediamo la risposta in versetto 36. Chiama questa sunamita, questi gli disse: prendi tuo figlio. Prendi tuo figlio. Cosa vediamo? Vediamo che lei riceve il figlio morto in vita. Risuscita dai morti. E lei impara, e noi impariamo da questa storia, che Dio è il grande provveditore di vita. È lui che provvede la vita. Potremmo applicarlo in due modi, questo Dio che provvede la vita, che nessun altro può fare. Potremmo imparare che Dio ama spezzettare le nostre vite perfettamente sotto controllo, perché vuole insegnarci la lezione di dipendere da lui, sicuramente. Ma vediamo anche che lui è colui che può far nascere la vita da ciò che sembra morto. Questo fa il Dio provveditore. Sicuramente è il grande donatore della vita, la vita eterna. Confidiamo solo in Lui per salvare le anime. Anche questo è un insegnamento. Ma è anche il Dio che provvede vita quando qualcosa sembra morto. Una relazione. Perdiamo la speranza, ma non c'è più niente da fare. Una situazione, non c'è più niente da fare. Sbagliato! Perché noi abbiamo un Dio che provvede vita laddove prima c'era solo la morte. Voglio incoraggiarti a confidare in questo Dio che ci dà speranza nella disperazione. Abbiamo imparato che il grande Dio provveditore ha una sorgente di risorse illimitate, che il grande Dio provveditore è colui che provvede la vita, provvede vita dove c'era prima la morte. E vogliamo considerare adesso le prossime due storie, dove veniamo ancora faccia a faccia con il grande Dio provveditore. Grande Dio provveditore. Tutti e due hanno a che fare con un contesto di carestia, versetto 38. E tutti e due hanno a che fare con l'approvvigionamento del cibo. Del cibo. La prima, se vi ricordate, è la storia in cui in questa carestia c'è il bisogno di mangiare e Eliseo manda uno dei discepoli a raccogliere un po' di erba e lui fa la sua minestra, ma la minestra, una volta assaporato, almeno vista, viene detto, c'è morte nella pentola. Eliseo compie questo miracolo, getta un po' di farina e poi dice che non c'era più niente o nulla di cattivo. Qual è la lezione? La lezione potrebbe essere il pericolo di fare il cuoco. Potresti commettere un errore molto grande, non è questo ovviamente, è la lezione. Possiamo immedesimarci nel cuoco, sicuramente, stava cercando di preparare la minestra e poi loro rispondono: c'è morte in questa pentola. Come ti piacerebbe sentire queste parole, a te che piace cucinare? Forse era il predecessore di Dave Ramsey, quel cattivo, quello che fa i commenti cattivi sui piatti preparati. Vabbè. Allora, cosa possiamo notare da questa storia? Prima di tutto, come ho detto, notiamo che è un periodo, un contesto di grande carestia. Grande carestia. Sapete cos'è vivere nella carestia? Sicuramente intellettualmente possiamo immaginarcelo, però non so quanti di noi l'abbiamo veramente sperimentato. La nostra società ha sviluppato la tecnologia per collaborare con l'agricoltura, che ci dà una sensazione di indipendenza dai cicli della natura. Non siamo soggetti, pensiamo a queste carestie che possiamo vedere in altri posti. C'è un'immagine, pochi capitoli dopo, di quello che era il risultato di una grande carestia. Vi do solo i highlights, capitolo 6, versetto 25 al 29. L'inflazione sale alle stelle, c'è l'assedio di Samaria da parte dei Siri. Di questo sì possiamo capire qualcosa, l'inflazione che sale alle stelle, ma poi leggiamo riguardo una cosa tragica, ed è che due donne si erano messe d'accordo per mangiare i propri figli. E la donna A si lamenta al re dicendo: oggi abbiamo mangiato mio figlio, o ieri abbiamo mangiato mio figlio, oggi dovevamo mangiare il figlio dell'altra e lei non vuole. Tremendo. Tremendo il bisogno della carestia. È una scena di grande bisogno, di grande pericolo. E così Eliseo dà queste indicazioni di cosa mangiare a uno dei suoi servi e lui va a prendere queste erbe. Se siete esperti di erbe, potete capire sicuramente meglio di me. Andò a cogliere erbe, versetto 39, trovò una specie di vite salvatica, frutti, le coloquintidi, sapete cos'è, io no, e li mise in questa pentola. Non so se avete visto il film Nelle terre selvagge, in inglese Into the Wild, è la storia di questo ragazzo Christopher McCandless, che lui vuole andare via dalla società, sogna di andare in Alaska e pensava di essersi preparato per questo nuovo momento di grande libertà, però quando arriva in Alaska si rende conto che non è così facile sopravvivere. Si era preparato per procurarsi del cibo, in qualche modo aveva fatto delle lezioni di caccia, di processare gli animali, ma il suo primo tentativo di cacciare e mangiare un animale, un alce, ha sperimentato che pochissimi minuti dopo delle mosche avevano messo delle uova dentro la carcassa e doveva buttare l'animale. Decide di nutrirsi di erbe e poi è questo alla fine che le persone pensano l'abbia ucciso. Comunque quello che sta quasi per succedere qui. Notiamo anche che come questo cuoco possiamo identificarci con lui, che a volte i nostri tentativi di aiutare ci esplodono in faccia. Lui stava cercando di fare qualcosa di buono. Però cosa vediamo? Anche se nei nostri tentativi a volte le cose ci esplodono in faccia, Dio aggiusta anche questo. Ma voglio che ci soffermiamo per imparare una lezione soprattutto di questo finale. Quando leggiamo il commento dell'autore di Re, non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Non c'era più nulla di cattivo. Cosa impariamo dall'Iddio che provvede? Il Dio che provvede, provvede ciò che è salutare per noi. Salutare per noi. La traduzione letterale, non c'era più nulla di cattivo nella pentola, è nulla che possa più fare del male. Dio aveva tolto quello che poteva fare del male a quel gruppo di persone. Così interpretiamo la lezione per noi. Il grande Dio provveditore provvede per noi ciò che ci fa del bene. Amen? Provvede ciò che ci fa del bene. Salmo 84, 11. Egli non rifiuterà di fare del bene, non rifiuterà nulla che sia di buono a quelli che camminano rettamente. Hai questa visione di Dio? Hai questa visione di Dio che provvede e non rifiuterà? Perché abbiamo questa visione di Dio col quale siamo in competizione? Questo Dio col quale stiamo sempre cercando di attirare una risposta, una benedizione? Il grande Dio provveditore è l'Iddio che non rifiuta di fare del bene, non rifiuta di mettere sulla nostra strada nulla che sia buono. Include le prove, ovviamente. include le difficoltà? Ma quanto cambia affrontare una difficoltà mettendo nella categoria dell'Iddio che non trattiene nulla di buono per i suoi figli? Cambia a 180 gradi il modo in cui approcciamo le cose. Malachia 4:2, ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Fratelli e sorelle, Dio è il Dio della guarigione spirituale, mentale, un giorno anche fisico. Siamo affamati dalla guarigione. Il mondo è affamato dalla guarigione. Il mondo e noi siamo affamati di essere portate alla salute spirituale, mentale, emozionale, che è disponibile nell'Iddio che provvede liberamente tutto ciò che ci fa del bene. Fratelli e sorelle, vogliamo attingere da questo Dio che provvede la guarigione? Vogliamo anche noi essere delle persone che portano guarigione ad altri? Gioia, pace, libertà. Devo portare questo aneddoto perché è qualcosa che stiamo vivendo in famiglia adesso. Abbiamo preso un cane. Io ero un po' scettico. È arrivato giovedì, un Labrador piccolino. Ma è incredibile, si può dire, la guarigione che porta questo piccolo cane in casa nostra. Gioia, sorrisi, momenti di aggregamento, benessere. È un aneddoto semplice, ma che Dio ci permetta a noi di essere questo tipo di influenza nel nostro mondo. Prima diventandolo noi, fiduciosi del fatto che Lui provvede per ogni cosa di cui ho bisogno. Sono libero poi di mettere la mano sulla spalla di qualcuno e dire: confidiamo in Dio. Nulla di cattivo è quello che Lui ha preparato per noi. Impareremo a confidare in questo Iddio che provvede la guarigione? E arriviamo all'ultimo esempio dell'Iddio che è il grande provveditore. Se abbiamo imparato che Dio provvede da una sorgente di risorse illimitate, l'Iddio che provvede, provvede la vita dalla morte, provvede speranza dove speranza più non c'è, e abbiamo imparato che è l'Iddio che provvede guarigione in tutti i suoi aspetti. Adesso impariamo qualcos'altro riguardo questo Dio che provvede. Provvede in questa storia di bisogno, di nuovo, collegato di nuovo al cibo. La storia si sviluppa così. Un uomo da Baalsisa porta all'uomo di Dio, Eliseo, del pane, delle primizie, 20 pani e un po' di grano. Eliseo dice: danne da mangiare perché mangino. E in un modo miracoloso, le 100 persone che avevano bisogno di essere sfamati vengono sfamati da 20 pezzi di pane e un po' di grano. E poi dice il versetto 43, così dice il Signore: mangeranno e ne avanzerà. C'era anche dell'avanzo. Ci ricorda qualche altra storia del Nuovo Testamento, non è vero? Vediamo la continuità dell'insegnamento biblico del grande Dio che provvede. Però questa storia è una storia parallela a quello che potremmo leggere in uno dei racconti di George Mueller. Questo è uno dei tanti racconti che canta, questo è un racconto famoso. Lui dice così: i bambini una certa mattina sono vestiti e pronti per la scuola, ma non c'è cibo per loro da mangiare. George Mueller ha informato la responsabile dell'orfanotrofio. Poi cosa fa? Chiese che 300 bambini fossero portati nella sala da pranzo, li fa sedere ai tavoli, ma non c'è cibo. Mueller ringraziò Dio per il cibo e aspettò. George sapeva che Dio avrebbe provveduto del cibo per i bambini, come faceva sempre. Cos'è successo? Pochi minuti dopo arriva qualcuno che bussa alla porta. Signor Mueller, la notte scorsa non sono riuscito a dormire. In qualche modo sapevo che stamattina avreste avuto bisogno di pane. Mi sono alzato e ho preparato 3 infornate per te. li portò dentro. Il fornaio era venuto con delle provviste. Porta dentro, poco dopo un'altra persona bussa alla porta. Era il lattaio. Il suo carro si era rotto davanti all'orfanotrofio, il latte sarebbe andato a male se si aspettava finché la ruota fosse stata riparata. Ha chiesto a George se poteva usare del latte gratis. George sorrise mentre il lattaio portava 10 grandi lattine di latte, era sufficiente per i 300 bambini assettati. Incredibile. Questo nostro Dio provvede dove sembra che non c'è nessuna risorsa. Lo stesso è vero qua in questa storia. Cosa faranno i 100 per mangiare? Cosa faranno con 100, con 20 pani e grano che va in una piccola borsetta? Cosa ce ne faranno? Ma Eliseo si dimostra un uomo di grande fede. Disse, dalla gente da mangiare, non c'è un miracolo esattamente esercitato, lui dice semplicemente comincia a distribuire del pane, in qualche modo basterà, in qualche modo basterà. Sembrava che era una situazione impossibile, dice addirittura mangeranno e se ne avanzerà, era una rivelazione ricevuta al momento? Non penso. Io penso che la convinzione ferma, dopo l'aver messo alla prova e sempre aver sperimentato la fedeltà del grande Dio che provvede attraverso gli anni. Non era una rivelazione, era il frutto di un'esperienza di tanti anni col Signore. Ci pensa il Signore. Lui provvederà per queste persone. Ed è così che il Signore fa. In modo miracoloso, ciò che sembra piccolo, insufficiente, si moltiplica in modo miracoloso. Le risorse che sembravano così poche, in modo misterioso si moltiplicano. Nelle nostre vite, forse l'abbiamo sperimentato, io so di averlo sperimentato, ciò che a me sembrava così piccolo, il Signore ha moltiplicato in modo miracoloso, dove la forza, non avevo più forza per affrontare un'altra situazione, ma in qualche modo miracoloso ho trovato forze da dove non ce le avevo. L'intelligenza sembrava così insufficiente per capire una situazione, moltiplicato misteriosamente, questa è la chiave. Forse l'avete visto voi nel far bastare dei cibi che sembrava pochi per tutti gli ospiti, anche cose così. Ci insegnano che alla fine il poco, quando il Signore lo benedice, basta. E cos'è che impariamo dalla moltiplicazione dei 20 pani per i 100 discepoli? Impariamo questo. Dio trasforma il poco in tanto. Dio trasforma il poco in tanto. Perché non si tratta alla fine delle risorse che potremmo pensare di avere o meno. Si tratta di quello. Dobbiamo guardare oltre. Dobbiamo guardare oltre quello che noi diciamo, ma che risorse piccole, che non ci arriviamo. Questa non è la voce della fiducia. È la voce che minimizza il grande Dio provveditore. Certamente dobbiamo agire non in modo azzardato, non dobbiamo agire in un modo inconscio, ma l'insegnamento è guardare oltre, guardare come l'Iddio, grande provveditore, può fare di poco veramente tanto. Così, fratelli e sorelle, impariamo a conoscerlo, non solo intellettualmente, ma per la nostra esperienza. Confida in questo Dio provveditore. Preghiamo. Care Padre, grazie per come ti dimostri a noi, come questo grande Dio provveditore, questo Dio che viene incontro ad ogni nostro bisogno. Signore, così tu l'hai stabilito e così tu vuoi che sia. Noi dipendenti, noi vuoti, noi bisognosi, tu pieno di risorse, tu colui che dà. E Signore, vogliamo imparare cosa significa esattamente questo e glorificarti. Questo alla fine è quello che desideriamo, attraverso l'aver gustato, l'aver masticato noi stessi la tua caratteristica di essere sufficiente, far vedere a tutti quanto tu sei veramente sufficiente per ogni bisogno spirituale, emozionale, relazionale. E così, Signore, ci consegniamo di nuovo nelle tue mani, ammettendo che abbiamo bisogno anche noi per questo piccolo passo che è cercare di conoscerti. Anche in questo veniamo con mani vuote dicendo: insegnaci. Nel nome di Gesù. Amen. Che Dio ci benedica, ci dia una buona settimana. Confidiamo questa settimana e tutte le settimane nel grande Dio provveditore.